Olimpiadi culturali, il Castello Sforzesco rende omaggio a Leonardo con un percorso che celebra il suo rapporto con Milano. Urrà la neve, Armando Testa e lo sport al Museo del Novecento. Ballata per Luigi Ghirri, una pubblicazione singolare, svela Luigi Ghirri, uomo simpatico, ironico, libero dall'icona del grande maestro di fotografia. E ancora i luoghi del cuore del FAI verranno finanziati 60 nuovi progetti. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto e vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche altro servizio anche nei social. Ma prima di tutto vi ricordiamo che sono rimasti soltanto oggi e domani, solo due giorni, per visitare la mostra del compleanno di Radio Popolare, 50 e 50 la mostra. Siamo allo spazio Cisterne della Fabbrica del Vapore. Se non l'avete vista dovete assolutamente andare a vedere perché è bella. E ci sono tante fotografie che illustrano il lungo percorso dei 50 anni di impegno, di lavoro, di divertimento di Radio Popolare, con tutte le iniziative a cui abbiamo dato vita. E poi c'è una bellissima installazione video di Studio Azzurro che ha rivisitato creativamente i nostri video. E anche questi percorrono un lungo, lungo periodo. Allora, oltre a visitare la mostra, ancora oggi e domani, dalle 12 alle 19, c'è tempo per prenotare il catalogo. Oggi però c'è stato un piccolo disguido, per cui il catalogo si potrà prenotare dopo le 2:30, ecco. Comunque intanto vi vedete la mostra, poi se decidete di prenotarlo più tardi troverete, perché c'è stato un piccolo incidente, non abbiamo portato lì le tesserine per la prenotazione, ma lo faremo al più presto. Sì, si può prenotare il catalogo, costa 30 euro e se avete necessità di farvelo spedire a casa perché abitate lontano, sono 10 euro in più. Invece, se potete, il catalogo uscirà tra fine gennaio e primi febbraio, quindi potete venire a ritirarlo qui in radio. E poi da lunedì si potranno prenotare i cataloghi anche qui nella sede di Radio Popolare in via Ollearo. Cominciamo il nostro viaggio. Sapete che si stanno avvicinando le Olimpiadi e quindi anche i musei, anche le istituzioni culturali vogliono essere presenti. Allora cominciamo il nostro percorso dal Castello Sforzesco. Delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, il Castello Sforzesco offre belle opportunità. Dal 7 febbraio al 14 marzo, infatti, verrà riaperta la Sala delle Asse. È in restauro da ben 14 anni, il restauro dovrebbe terminare nel 2027. La Sala delle Asse si potrà quindi visitare, si potrà salire sul ponteggio e osservare da vicino la volta, le lunette, i dipinti di Leonardo da Vinci e della sua bottega. E per visitare la Sala delle Asse occorre la prenotazione obbligatoria scrivendo ad artem.it. Poi invece
subito è possibile invece visitare un'altra mostra.
Una nuova sala della Pinacoteca del Castello Sforzesco dedicata ai Leonardeschi, è la sala 21. E lì ci sono opere di Marco Doggiono, Gianpietrino, Solario, Bernardino Luini, Vincenzo Foppa. C'è un'acquisizione di un'opera di Bernardino Zenale. E in mostra incontriamo Francesca Tasso, la direttrice storica dell'arte e direttrice dei musei civici del Castello Sforzesco.
Questa è la sala del 400 in Pinacoteca, e noi abbiamo lavorato su questa parte da qui in avanti, lavorando su diversi piani. Intanto abbiamo fatto una selezione di artisti che lavorano tutti più o meno contemporaneamente a Leonardo, ma abbiamo voluto raccontare e far vedere che cos'è la Lombardia in quegli ultimi 20 anni del 400. Ci sono tanti artisti, perché sapete che Milano è una città ricchissima e molto importante a livello europeo, e ci sono tanti diversi linguaggi artistici. Qui ad esempio abbiamo recuperato questa serie di tavolette da soffitto che vengono da un palazzo cremonese, che non erano mai state esposte, sono state oggetto di un restauro e recuperate ed esposte per far vedere anche qual è il tipo di linguaggio dei pittori prima che arrivi, quando arriva Leonardo. Come vedete, un linguaggio rinascimentale, ma rinascimentale nelle iconografie, con queste figure di giovani uomini e donne di profilo, le cosiddette belle, immagini molto piatte, senza profondità, con poco ricorso alla prospettiva, tutto quel linguaggio che invece viene innovato dalla presenza di Leonardo e di Bramante. Poi abbiamo recuperato tutta una serie di dipinti di soggetto sacro che rappresentano la Madonna col bambino, che è un tema su cui, come saprete, Leonardo ha lavorato tantissimo. Leonardo era molto lento nella realizzazione, ma anche molto creativo nella fase inventiva, e realizzava questi disegni estremamente dinamici, estremamente creativi, che poi donava ai suoi allievi, i quali li passavano e ripassavano per impratichire proprio del suo stile, e poi li utilizzavano nelle loro composizioni. Quindi qui trovate diverse declinazioni di questo tema realizzati da una serie di artisti, tutti legati a Leonardo. È diventato molto famoso grazie alla mostra di Solario organizzata dal Col di Pezzoli, un ritratto di donna. È sempre stato una delle opere più amate della nostra Pinacoteca. Spesso noi misuriamo l'amore dal numero di richieste di prestito che riceviamo, quindi è anche una grande viaggiatrice. Sottoposta a un restauro, il dipinto ha recuperato una straordinaria profondità. Ci sono queste sovramaniche blu di velluto di una qualità straordinaria, quindi il dipinto ha recuperato un fascino ancora superiore. Però un restauro vera, che ci ha restituito un'opera straordinaria. Cesare da Sesto è uno dei maestri.
Dal 7 febbraio poi è in programma un allestimento multimediale che sarà al terzo piano della Rocchetta. Comunque tutte le informazioni si trovano nel sito milanocastello.it. Ma volevamo proporvi anche qualche valutazione dell'assessore alla cultura Tommaso Sacchi.
Oggi è una grande emozione, perché inauguriamo questo percorso leonardesco al Castello Sforzesco. Apriamo, per la prima volta siamo entrati anche noi nella Sala delle Asse, questo magistrale capolavoro di Leonardo.
Dal lunghissimo restauro.
14 anni di cantiere, quasi 7 anni che non veniva riaperto, perché nel pre-Covid, nel 2019, venne chiusa la Sala delle Asse, quindi c'è una grandissima attesa, di questo siamo molto consapevoli. Esistono due opere dipinti su muro di Leonardo, e sono il Cenacolo e la Sala delle Asse, quindi restituirla alla città, al pubblico, è una cosa molto molto importante.
Allora, qui siamo in Pinacoteca, 21ª sala, e c'è tutto un nuovo allestimento con opere anche incantevoli che forse alcune non si vedevano da tanto tempo.
Beh sì, è un riallestimento importante. Io ringrazio la dottoressa Tasso, il dottor Luca Tosi, insomma le persone che hanno lavorato con un'attenzione, diciamo, peculiare su questo percorso. Ci sono delle opere straordinarie, ci sono anche delle nuove acquisizioni, uno su tutti il capolavoro di Bernardo Zenale, San Giovanni Battista, che viene esposto qui nella Pinacoteca del Castello Sforzesco, ed è, come dire, una sorta di grande vertiginosa esposizione di opere che hanno a che fare con Leonardo da Vinci e con la sua scuola e col suo periodo.
Ma è vero che aumenta il biglietto dei musei?
Ma ieri abbiamo
girava
avuto
la voce.
No, allora in consiglio comunale c'è una discussione adeguamento tariffario, viene espresso un range di tariffe tra il 5 e 15 euro e quindi insomma è compito dell'aula di consiglio definire gli aumenti tariffari. Io dico solo che sono stati investiti oltre 20 milioni di euro nei musei civici, che hanno avuto un aumento del 4% dall'ultimo anno e dal 2019 al 2024 c'è stato un 35% di aumento dei visitatori. Quindi pensate alla Sala dell'Uomo, al Museo di Storia Naturale completamente rifatta, pensate al rifacimento di questi ambienti al castello, alla riapertura della Sala delle Asse, a tutta la revisione che il direttore Maraniello ha fatto del Museo del Novecento, della Nuova Manica, di Palazzo Morando, che oggi è un centro mostre, espositivo e museale straordinario. Insomma, ecco, questi sono investimenti che ci porteranno a proporre al Consiglio appunto questa delibera. Però rimangono le forme di agevolazione, addirittura l'intendimento è quello di istituire una giornata al mese dedicata agli universitari, ai ragazzi e alle ragazze under 25, dove saranno totalmente gratuiti i musei civici, e poi di confermare la Museo Card a 15 euro che permette tutto l'anno di frequentare i musei della nostra città.
Allora io vi raccomando caldamente, perché è davvero bella, interessante, di visitare la sala 21 della Pinacoteca del Castello Sforzesco, quella di cui abbiamo parlato. Abbiamo sentito la direttrice dei musei civici del castello, Francesca Tasso, che l'ha un po' illustrata. E ci sono i Leonardeschi con delle opere davvero notevoli. Ci si arriva col biglietto d'ingresso dei musei del castello ed è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17.30. Attenzione che l'ultimo biglietto lo vendono alle 16.30. E a proposito di Olimpiadi, ci fanno sapere che ville e musei del Lago di Como saranno protagonisti alle Olimpiadi culturali Milano Cortina 2026, con mostre, eventi e percorsi. Sono coinvolti, come vi dicevo, alcune situazioni molto belle, interessanti, come Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Villa Bernasconi, i BAC, Bellano Arte e Cultura. Beh, non ve li elenco tutti, però c'è un sito dove si può vedere il programma e le iniziative, le proposte: www.villemuseilagodicomo.it, che, come dicevo, partecipano a questo evento delle Olimpiadi. Non ci possiamo sottrarre da questo che sta arrivando dalle Olimpiadi e dalle Paralimpiadi di Milano Cortina, e anche il Museo del Novecento partecipa con una piccola mostra, ma interessante, dedicata ad Armando Testa, classe 1917, nato a Torino ed è mancato nel 1992, pubblicitario, disegnatore, animatore, un grandissimo, perché soprattutto quelli meno giovani ricorderanno le grandi campagne, non so, per il Caffè Lavazza, Caballero Misterioso, Carmensita, la birra Peroni, Filco, Borsalino, l'olio Sasso, la Pirelli, Saiva, Citterio, Martini e Rossi. Insomma, ho elencato qualche marca, ma insomma potrebbe andare avanti tanto. E nel 1960 vince il concorso per il manifesto delle Olimpiadi. Quindi questa mostra è intitolata Urrà la neve, Armando Testa e lo sport. Si avvicinano le Olimpiadi e anche il Museo del Novecento deve partecipare.
bisogna esserci.
Noi siamo felici di partecipare con
quello che sentiamo progetti. È Maragnello, direttore del Museo del Novecento.
Le nostre attività a
Gianfranco Maragnello,
che è stato un genio della comunicazione, un creativo straordinario, e proprio in Piazza Duomo, dove c'è l'epicentro delle premiazioni, delle televisioni, degli aspetti mediali e mediatici legati alle Olimpiadi, ecco che noi andiamo con un protagonista ancora oggi rivisitando l'attualità della sua straordinaria arte.
Sì, lui è stato geniale in effetti, dal punto di vista della comunicazione, della pubblicità.
Lo è stato per tanti motivi, più nello specifico a noi interessa vedere anche il suo rapporto con l'arte, trovandoci in un museo d'arte contemporanea. Lui ha guardato sempre l'idea dell'arte come paradigma della modernità e ha trovato tanta ispirazione nel surrealismo, nelle avanguardie, nei gruppi delle neoavanguardie. Per esempio c'è questo trenino Saiva, che è questa fusione di corpi che camminano allineati, delle persone mimando il gesto meccanico con le braccia piegate come...
Sì, perché poi era anche molto ironico.
Assolutamente, e infatti devo dire che l'idea di riportare la fisicità e il corpo con tutto l'aspetto del desiderio, della carnalità, è stata anche una sua strategia di comunicazione molto efficace, e che è incredibilmente molto efficace anche adesso. Noi abbiamo scelto come immagine guida di questa mostra qualcosa che molti mi stanno scrivendo, interessati, divertiti, disgustati, perché è certo che rivedere oggi nel nitore della tecnologia applicata allo sport, della comunicazione così pulita televisiva, un piede che diventa sci e che è una caviglia pelosa scoperta che esibisce tutta la brutale carnalità.
Dobbiamo pensare anche agli anni, perché
dicevo proprio questo, dopo 52 anni quest'idea oggi la vedo ripresentata in altri contesti mediatici con tutta la sua forza, la sua attualità ed evidentemente tutta la sua capacità di riportare l'uomo al centro dell'attenzione e della sensibilità. E tutto questo però con un linguaggio che ha a che fare anche con delle strategie tipiche dell'arte d'avanguardia. Molti vedono possibilità di ritrovare il surrealismo. Merit Oppenheim aveva realizzato una celebre tazzina con pelosa, con un cucchiaino. Ecco, anche in questo caso con l'idea di pelliccia, esatto. E quindi ci troviamo in questa, appunto, in questa sollecitazione ambigua e anche disturbante della sensorialità, ma anche l'idea che il significato, si dice in linguistica, ma in questo caso semplicemente lo strumento che diventa il corpo stesso, cioè il piede che è lo sci, non indossa uno sci.
Senta, Maragnello, ho visto anche un video, sì. Di che cosa si tratta?
Armando Testa aveva realizzato alcuni film pubblicitari per la Saiva.
Quindi mandate anche voi.
Mandiamo anche un estratto, perché è ambientato nella neve, in un paesaggio montano. C'è una fila di uomini che sono a mimare l'andamento di un treno, e c'è il suono meccanico di un vecchio treno, quindi con il suo sbuffare, i suoi rumori metallici. La cosa straordinaria è che Armando Testa ha raccontato in un'intervista televisiva di aver pensato a John Cage, quindi il grande protagonista non solo dell'arte della fine degli anni 60, ma un personaggio che all'epoca era molto noto in Italia perché è stato uno dei concorrenti di Lascio Raddoppio di Mike Buongiorno, quindi a sua volta un artista che è stato in televisione, tra l'altro come esperto di funghi, non a parlare di arte, e quindi un grandissimo protagonista dell'arte del Novecento, che era anche un personaggio televisivo italiano, ma è stato anche ispiratore di questa visionaria creatività di Armando Testa. In realtà ci sono anche altri filmati, ma non strettamente connessi allo sport o al contesto,
certo,
Pino, che abbiamo evitato.
Abbiamo scelto
quello che
logico.
Più ci sembra riferito al contesto.
E ce ne sono altri, vero, di manifesti?
Questa è anche una grande escursus sulla comunicazione dagli anni 50 ai primi anni 90. Pensare che Armando Testa si fosse già confrontato con i grandi eventi, i mondiali di calcio del 90, quindi l'idea che la O di Torino dello stadio diventa in realtà una vista dall'alto dello stadio stesso, quindi lo stadio che si fa comunicazione. Aveva comunicato Azzurra, che era l'imbarcazione celebre per l'America Scappa all'epoca, e ci troviamo appunto non a una rappresentazione a barca, ma una pittura del mare che lascia immaginare le sensazioni, e quindi lavora appunto a livello subliminale su quello che si percepisce, non sulla comunicazione immediata del prodotto. Anzi, Armando Testa costruisce spesso delle traiettorie dove il prodotto emerge soltanto come un destino finale di una sollecitazione di sensi, di comunicazioni, per cui soltanto alla fine, per esempio, di questo lungo spot in cui si è sul treno immaginario e mimato dalle persone che arriva il servizio di ristorazione e offre il prodotto Saiva, dopo alcuni minuti dedicati a cercare di capire dove ti porterà questa storia fatta di desideri, di fisicità.
Insomma,
e di relazioni. Decisamente, ci è sembrato
una specie di divertissement.
È l'ironia, ma è lo slittamento che è una forma per leggere gli slittamenti linguistici di Armando Testa, cioè l'idea che la comunicazione non sia semplicemente l'esagerazione di un prodotto, ma sia una sollecitazione di sensi che portano a desiderare quella, anche fisicamente, ciò che
insomma
viene.
Un maestro anche per i pubblicitari di oggi.
Beh, io penso che ho visto che l'immagine guida di questa mostra, il piede sci di cui parlavamo oggi, continua a essere prodotto sui social e anche l'ho visto già riprodotto su diversi quotidiani. È un'immagine del 1974 che ancora oggi evidentemente testimonia, affermandosi, la sua straordinaria attualità.
Una curiosità.
Sì, ci sono appunto altri film pubblicitari per la Saiva. In un caso, per esempio, si fa riferimento a un incrocio stradale, a un incidente, due persone escono dai loro rispettivi abitacoli, cominciano a insultarsi garbatamente rispetto allo stile odierno, ma all'epoca ci si insultava con garbo, finché uno dei due dice all'altro: guardi che io la suono, non gliele suono, la suono. E poco dopo si ritrovano i due in una sala di registrazione e una persona assume il corpo del suo contendente come strumento musicale, cioè uno si inginocchia, diventa un violoncello e viene letteralmente suonato dal suo contendente. E vengono in mente le performance musicali di Charlotte Moorman e del gruppo Fluxus. Poi Armando Testa aveva immaginato anche un terzo ciclo di film pubblicitari e lo racconta lui stesso anche con linguaggio oggi politicamente forse non correttissimo, perché si riferisce all'idea di un ristorante vuoto, di un cameriere zoppo che si aggira per il locale, e lui racconta in questa intervista televisiva: poi lì mi hanno detto, Armando, adesso basta, adesso stesa. E quindi lì viene fuori, ecco, il fatto che comunque la creatività di Armando Testa riflette sui margini di invenzione, di immaginazione, ma necessariamente si confronta anche con la necessità operativa e pragmatica e l'obiettivo della comunicazione pubblicitaria. È una parabola interessante per comprendere l'enorme ispirazione, il senso di libertà dell'immaginazione, ma anche la necessità di declinare nell'ambito del commercio, dell'industria.
Sì, raggiungere l'obiettivo, che è quello di vendere quel prodotto lì.
Sì. Certo.
Beh, innegabile genialità di Armando Testa. Non so se ve l'ho detto prima, ma lui nel 1960 vince il concorso per il manifesto delle Olimpiadi, fra le altre cose. Urrà la neve, Armando Testa e lo sport al Museo del Novecento di Milano. Beh, gli orari sono i soliti, vi segnalo solo che il giovedì è aperto fino alle 22:30. Adesso parliamo di una pubblicazione singolare, sì, perché non è un libro, però è una pubblicazione che ci svela l'uomo Luigi Ghirri, che tutti quanti amiamo come grandissimo fotografo. Beh, qui scopriamo delle cose. Una ballata per Luigi Ghirri. Le edizioni sono Danilo Montanari, editore. Danilo Montanari, che è l'editore di una pubblicazione, un libro singolare, Una ballata per Luigi Ghirri. Luigi Ghirri, un fotografo che amiamo moltissimo, però questo sguardo a Luigi Ghirri è uno sguardo assolutamente particolare, Montanari.
Sì, lo è. Parte da un breve testo bellissimo, scritto da Daniele Benatti nel 2006 e pubblicato in una piccolissima edizione, poco più di un pieghevole, in edizione limitata e introvabile. Sì.
Che Daniele poi è il fratello di Davide Benatti, no?
È il fratello di Davide Benatti,
l'artista.
Ed è uno della famiglia Benatti, sì, di Vasone. È una famiglia, come dire, storica e, sì, e tipica dell'Emilia, no? E questo ha un significato non solo per i Benatti, ma anche per il lavoro di Luigi Pirri.
Certo, ma quello che ci racconta Daniele Benatti è un Ghirri assolutamente sconosciuto ai più, perché noi abbiamo tutti negli occhi le sue fotografie così rigorose, no? E invece appare un Luigi Ghirri burlone, simpatico, insomma.
Sì, assolutamente.
È una persona che sarebbe stato bello conoscere, sicuramente.
Allora, su Luigi Ghirri si è romanzato molto, soprattutto dopo la sua morte, soprattutto da parte di quelli che non l'hanno conosciuto. Oggi pare che tutti siano stati amici di Luigi Ghirri. Non bisogna dimenticare che Luigi ha avuto una vita molto breve, è morto non aveva ancora 50 anni,
sì,
aveva 49 anni e non era ancora il Luigi Ghirri famoso e citato da tutti come oggi, e ha avuto una vita difficile. E nasce come geometra, sì, e poi si appassiona alla fotografia. È uno dei primi che conosce e porta in Italia la fotografia americana, e nasce nella cultura dell'Emilia, laddove per Emilia intendo un territorio tutto sommato circoscritto tra Modena, Reggio e Parma, lasciando fuori Bologna, che è un'altra storia, un'altra cosa. E nasce avendo per amici Daniele, Davide Benatti, Franco Guertoni, Giulio Bizzarri, che è il suo grafico, e soprattutto Gianni Celati, con il quale insomma ha avuto un sodalizio molto, molto lungo e proficuo. E il lavoro di Luigi nasce proprio, è il corrispettivo visivo delle parole di questi autori, insomma. Leggendo il testo di Daniele, che è un testo quasi ritmato,
sì, ha un modo di esprimersi divertentissimo,
come un rap,
no? Sì.
E oltretutto è una scrittura che pare un po' naif, ma Daniele è tutt'altro che naif. Daniele è stato docente di italianistica nelle università americane, è un autore di libri bellissimi, per esempio Silenzio in Emilia, pubblicato da Feltrinelli, oppure un'altra storia assurda che si chiama Opere complete di Learco Pignagnoli, e sono tutte storie emiliane. È un autore meno conosciuto rispetto a Gianni Celati o Urbano Covastoni, ma non meno importante, assolutamente.
Ecco, ma quello che dicevo prima è, per esempio, no? Lui dice, Ghirri era capace di telefonare a questi suoi amici pittori, no? Artisti, dicendo che era il Metropolitan Museum di New York, poi riattaccava facendo dei frusci come se fosse caduta la linea, e quindi l'altro rimaneva lì ad aspettare che il Metropolitan richiamasse. Quindi lui racconta episodi come questi, e poi dopo, più avanti, parla proprio del talento di Ghirri, e dice: Ghirri è un vero artista, andava nella direzione di scoprire il senso delle cose. La cosa sorprendente nelle foto di Luigi sono quello che lui ci fa scoprire in situazioni come la camera che citano, la camera da ragazzino che lui ha fotografato, oppure altri luoghi. E la sua arte è quella di svelare lo straordinario nell'ordinario. Quindi diciamo che ci fa sorridere, ce lo racconta dal punto di vista umano, simpatico, ma poi parla anche del suo talento e della sua grandezza, lo svelamento di un senso.
Sì, certamente c'era un rapporto disincantato tra personaggi. E Luigi, io ho conosciuto nella metà degli anni '80, appena subito dopo il viaggio in Italia, di cui parla Giovanna Calvente in questo libro,
sì,
anche,
Ma lei ha fatto la sua bella gaffe con Ghirri.
Com'è?
No, dico anche lei ha fatto la sua bella gaffe con Ghirri quando l'ha chiamato Pierluigi, no?
Sì, però mi ha perdonato. Poi io comunque ho sempre il dubbio che forse si chiamasse davvero Pierluigi. Comunque per dire che quando l'ho conosciuto io era un personaggio che non stava mai fermo con il tavolo di casa della cucina piena di prove di stampa di fotografie, fumava in continuazione, quindi era avvolto da una nuvola di fumo, ma letteralmente, e aveva degli occhiali sporchissimi, no? Per cui in realtà lui fotografava dei paesaggi annebbiati, ma li vedeva sempre annebbiati. Per cui,
ma li vedeva lui annebbiati.
L'accompagnava sempre.
Senta, allora, quando io ho avuto tra le mani questa pubblicazione, perché faccio fatica a chiamarla libro, perché cosa sono 30 pagine? Che piccola, no?
Allora, per me tutte le cose che sono composte da più di anche solo da un foglio, io li chiamo comunque libri. Però insomma, effettivamente questo è un po' particolare.
Beh, una chicca, direi.
Sono un po' dimensione limitata, anche l'idea di metterlo in una busta, anche questo è un po' annebbiata.
Infatti, è una bella busta, un po' annebbiata. Ma una ballata, non è è una ballata proprio, è vero?
È una ballata.
Un ottimo titolo.
È assolutamente... merito di il titolo merito di Daniele Venati, quale non aveva scritto una ballata per Luigi Ghirri, gliel'abbiamo aggiunto per unicare la cosa, insomma. No, però sì, questa è l'idea, insomma, e lo è a tutti gli effetti. Anche le foto che sono nel libro sono foto molto particolari, tranne quella di Masone che poi è messa come cartolina, no? Le altre foto sono foto non opere di Ghirri, ma ritratti.
Certo, sono fotografie di
volo con altre persone.
Dove lui è protagonista, certo.
No, dicevo, fino all'ultima foto fatta da Davide Benatti di Luigi con la piccola Adele, nata da poco.
È una dimensione insolita, ma un regalo per chi ama questo grandissimo fotografo, un vero regalo.
Sì, un regalo per chi ama, ma anche un regalo anche per Luigi Ghirri, che si merita di stare nel suo mondo, no? Di non essere messo su un altare, cosa che non avrebbe assolutamente gradito.
Esce un po' dall'icona. Ecco, abbiamo sentito l'editore Danilo Montanari, editore. Questa casa editrice ha sede a Ravenna e si occupa di arte contemporanea, fotografia e architettura dal 1980. Ha pubblicato oltre 700 volumi, collaborando con gli artisti più importanti, da Mario Schifano a Sol LeWitt, a Yannis Kounellis, a Joseph Kosu, Giulio Paolini, Maurizio Cattelan. E poi i titoli della fotografia sono Luigi Ghirri, Olivo Barbieri, Paolo Ventura e poi tanti altri emergenti. No, ve lo dico perché è un prodotto molto raffinato e volevo anche informarvi che se volete questa pubblicazione le indicazioni le trovate nel sito www.danilomontanari.com. Ecco.
Corbi lasso monte calo simi a forsti mala
aba lama risti cota stock war instigator rota solti solti bimbi tanto solti tanto costa bravo a la vita no la caccia morti tanto a la lascia.
Adesso una bella notizia, sì, perché noi abbiamo sempre seguito l'iniziativa del FAI, Luoghi del Cuore, e ogni anno vengono restaurati alcuni progetti che sono stati segnalati dai cittadini, e quest'anno sono ben 20.
Noi ne parliamo con la responsabile dei progetti nazionali del FAI.
Siamo con Federica Armiraglio del FAI perché vogliamo sapere qualcosa di più di questi 20 nuovi progetti, i luoghi del cuore, che saranno finanziati, Federica.
Eccoci qui infatti a raccontarli, come magari gli ascoltatori ricordano, infatti buongiorno a tutti voi che siete in ascolto e a te, e i luoghi del cuore è questo programma del FAI che ha diciamo due fasi, prima i cittadini votano durante il censimento e quindi dicono quali sono appunto questi luoghi del cuore e tutti i luoghi poi che raccolgono almeno 2500 voti nella seconda fase possono candidare i proprietari o i concessionari, possono candidare un progetto concreto di restauro oppure di valorizzazione culturale a un bando attraverso cui il FAI in partnership con Intesa San Paolo assegna proprio dei finanziamenti. È proprio attraverso questo bando, con un lavoro complesso di valutazione, con una commissione secondo 8 parametri, che sono stati selezionati su 115 candidati, 20 nuovi progetti appunto, e sono stati selezionati perché hanno una particolare qualità, perché hanno ben coinvolto le loro comunità, creato delle reti di partner sui loro territori, reperito dei cofinanziamenti, definito dei cronoprogrammi molto chiari e specifici e che quindi contiamo possano veramente portare un impatto, che poi questo è il grande obiettivo, diciamo, di questa seconda fase dei luoghi del cuore sui loro territori, impatti culturali, sociali, ambientali e anche economici.
Senti, quindi ne sono stati scelti 20. Allora, diciamo, il restauro che cosa significa? I soldi, vabbè, li mette, immagino, in parte la banca, ma in parte forse viene mobilitata anche l'istituzione, la regione, un comune, credo, no?
Vi faccio un esempio concreto, giusto? Prendiamo un caso così è semplice, per tutti. A Gussago, per esempio, in provincia di Brescia, finanzieremo un lotto di restauro per la Santissima, che è un edificio che è stato in stato di abbandono, che ha avuto una storia interessantissima, nato nel Rinascimento come convento domenicano, ma adesso ha l'aspetto di un castelletto neogotico, perché a un certo punto nell'Ottocento viene comprato da un artista che lo trasforma appunto secondo il gusto romantico, poi è diventato abbandonato, è stata una stalla, delle vicende veramente incredibili, ma proprio la comunità di Gussago, poi è diventato del comune, come giustamente così presumevi tu, e la comunità ha cominciato a restaurarlo bene, è stato votato i luoghi del cuore, quindi il comune proprio come ente proprietario ha candidato un lotto di restauro che riguarda una parte degli affreschi interni della quella che una volta era la chiesa e ha mobilitato tanti appunto partner dagli alpini per dire al comitato, l'associazione che aveva raccolto i voti al censimento, tutta una serie di partner che poi fa delle azioni anche di cura del verde o che mette a disposizione appunto dei finanziamenti come lo stesso comune e quindi proprio questa rete che si è creata sul territorio porterà poi non solo a realizzare il restauro ma davvero a dare un futuro di
a valorizzarlo, certo. No, ti ho chiesto questo perché oltre diciamo a realizzare il restauro e quindi anche a salvare questi beni ambientali, culturali, eccetera, si crea anche una consapevolezza che porta all'impegno di vari soggetti.
Esatto, è proprio così.
Questo è importante.
In questi 20 progetti mobilitano più di 100 portatori di interesse, dai comuni, parrocchie, tante associazioni diverse tra di loro, ma alcuni hanno come partner delle università, per esempio un progetto su Genova, ma non solo, la soprintendenza, un progetto su Como, quindi si mobilitano veramente tante forze su scale locali, perché se poi non si creano queste reti, arrivano solo dei soldi, ma poi dall'alto, diciamo da fuori, ma poi sul territorio non c'è un'assunzione di impegno, come dici tu, poi finisce che non rimane un impatto di lungo termine, che invece...
Beh, questa è una bellissima iniziativa, l'intervista è più ampia, ma la potrete ascoltare per intero a Cult, nella fascia culturale di lunedì. Allora, io sono in addirittura d'arrivo, però ci sono due mostre che non vi dovete assolutamente perdere. Una è la nostra,
50 e 50 la mostra, la fabbrica del vapore, spazio cisterne, dove potete anche prenotare il catalogo che uscirà prossimamente, o fine gennaio o primi febbraio, arriva. Ce l'avete chiesto in tantissimi, quindi arriverà e lo potete già prenotare, costa 30 euro. Se avete necessità di farvelo spedire dovete aggiungere altre 10 euro e se no lo venite a ritirare qui a Radio Popolare quando noi annunceremo che è arrivato. E poi c'è un'altra mostra che io vi ho caldeggiato parecchio e che è una mostra da non perdere assolutamente. Ed è il Pelizza da Volpedo. C'è solo oggi e domani per vederla. Sono gli ultimi giorni. È un'importante mostra monografica che mette in scena il divisionismo e il simbolismo dell'artista piemontese. Sono 40 opere tra dipinti e disegni. C'è il meraviglioso Quarto Stato che campeggia nella sala che lo ospita al primo piano, affiancato dai disegni preparatori e da un'opera di Joseph Beuys, in cui l'artista è ritratto come il contadino del Quarto Stato. Il titolo dell'opera è La rivoluzione siamo noi. La mostra è alla GAM di Milano in via Palestro, ancora oggi e domani. E se non avete acquistato il biglietto online, preparatevi a una bella coda, però ne vale la pena. Il nostro tempo è terminato e i girasoli vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario alle 13:20. Un caro saluto da Tiziana Ricci e mi raccomando, vi aspettiamo alla mostra alla Fabbrica del Vapore, ancora oggi e domani, poi finito.